Amici ascoltatori, buona giornata da Luca Collodi, una puntata particolare questa del Funambolo di oggi, un ospite che vogliamo subito presentare, Vannino Chiti, ministro uscente per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Ben trovato, signor ministro.
Grazie, ben trovato a voi.
La trasmissione tratta di un libro che in queste ultime settimane troviamo nelle librerie italiane, scritto proprio da Vannino Chiti, dal titolo Laici e Cattolici oltre le frontiere tra ragione e fede. Ed è un dialogo con il cardinale Silvano Piovanelli, edito da Giunti. Diciamo subito che è una ristampa del 1999, se non vado errato.
Sì, è un libro che era uscito nella prima edizione nel 1999. Si era esaurito, ovviamente. E la casa editrice, dal momento che c'erano alcuni che continuavano a chiederlo, mi ha proposto di fare una ristampa aggiornando la cronologia e scrivendo accanto a quella del 99 una nuova prefazione. È rimasto il dialogo con il cardinale Silvano Piovanelli e la prefazione del 99 quelle che erano, anche perché è giusto sia per chi lo richiedeva sia per vedere i raffronti.
Leggendo i dialoghi del cardinale Piovanelli di 9 anni fa, verrebbe quasi a dire che in 10 anni è cambiato poco, anzi forse il processo di quello che diceva il cardinale Piovanelli, e poi vedremo gli argomenti, è maturato.
Certamente, dal mio punto di vista, che la situazione italiana non si sia modificata molto, nel senso che il funzionamento della democrazia, le riforme dell'organizzazione dello Stato, che da tanto tempo sono attese, ancora non siano arrivate a compimento, o addirittura in qualche caso con la legge elettorale, dal mio punto di vista, si sia peggiorata la situazione, perché i cittadini dicono sì o no a liste molto numerose proposte da partiti. Questo è un tema che deve preoccuparci, a me preoccupa. Sono passati 9 anni e non molto è passato invece di acqua positiva sotto i ponti. Altre questioni si sono modificate e complicate, per esempio il rischio di scontro di civiltà di cui già allora parlavamo. Forse rispetto a 9 anni fa io oggi lo vivo con più preoccupazione, nel senso che non credo sia ineluttabile, ma penso che anche da questo punto di vista, ad esempio la guerra in Iraq abbia complicato i rapporti, accentuato i rischi. Altri temi che allora sembravano un po' così, parlare nel 1999 dei temi delle famiglie, della famiglia, della bioetica, sembrava dell'immigrazione, quello forse già ancora c'era, ma non con della sicurezza, non con la pregnanza di oggi.
Lei, ministro Chiti, ha parlato del rapporto di questa legge elettorale con cui si è votato. Questa legge apparentemente sembra aver funzionato, però, perché ha dato una maggioranza stabile rispetto all'altra volta.
Sì, ma il problema di questa legge, ne abbiamo proprio parlato anche con lei in una trasmissione un po' qualche mese fa, il problema di questa legge non è soltanto la frammentazione e le maggioranze ampie che dà. Certamente è più difficile che dia maggioranze ampie, in questo caso l'ha data. Certamente la frammentazione è stata superata da una decisione politica che hanno preso prima di tutto il Partito Democratico e poi anche il Popolo delle Libertà, e oggi in Parlamento ci sono i 5-6 gruppi politici come in ogni Parlamento europeo.
Quindi c'è stata una semplificazione,
semplificazione certamente, dovuto non alla legge ma alla decisione politica. Siccome le leggi debbono indurre a virtù, io penso che anche da questo punto di vista sia preferibile cambiare la legge. Ma vede, ci sono due aspetti che sono rimasti preoccupanti. Il primo è il rapporto tra cittadini e istituzioni. Se i cittadini, oltre a scegliere maggioranze solide, non scelgono anche i loro rappresentanti, si può decidere come? Si vuol decidere con le primarie perché ci sono pochi candidati? Benissimo, si metta in legge. Si vuole ritornare alle primarie, forse oggi convince meno. Comunque, una strada va scelta. Se non si sceglie questa strada, il rapporto tra cittadini e istituzioni si allenta e non ce n'è bisogno. L'altro aspetto è il premio di maggioranza. Non soltanto in Italia siamo l'unico paese che ha il premio di maggioranza, ma questa volta il premio di maggioranza è scattato per circa l'8%. Cioè, la volta scorsa i due schieramenti erano arrivati attorno al 49%, il premio di maggioranza dà il 54% dei seggi. Questa volta chi ha vinto è stato attorno al 46-47, quindi il premio di maggioranza è scattato per oltre 7 punti. Non può funzionare così una democrazia, perché una democrazia ha bisogno di avere in Parlamento le forze principali, gli eletti scelti dai cittadini, e ha bisogno anche di avere la governabilità.
Un punto che io trovo particolarmente critico, ma è una mia opinione personale, vorrei anche la sua riflessione, Ministro Chiti, è che oggi nel nuovo Parlamento, a destra e a sinistra, siedono delle persone che non rappresentano nessuno se non se stessi e che sono stati scelti sul piano politico semplicemente per fortuna o per passaparola o per qualche altro motivo, ma che hanno pochissimi agganci con quella che è la realtà sociale.
Cioè, non, mi auguro che non sia proprio come dice lei, ma può essere, nel senso, potrebbe essere, ma io vedo anche questo.
Cioè una sorta di raccomandato o raccomandata della politica, è possibile questo secondo lei?
Cioè,
o è eccessiva come valutazione?
Forse è eccessiva, però il rischio vero è in ogni caso che chi siede in Parlamento possa dimenticare che è rappresentante di cittadini su un territorio. Se viene meno questa attenzione, perché le liste con questa legge vengono centralizzate, vengono fatte, quindi è sufficiente avere rapporti positivi con chi dirige i gruppi parlamentari, con chi dirige i partiti, e conta meno solo in un secondo tempo il rapporto con i cittadini, allora...
questo è il punto.
Questo è il punto. Quindi io non voglio dire, ognuno di noi, perché mi ci metto anch'io.
Chi è ben inserito in un apparato di partito potrebbe essere presentato come candidato, appunto, e stare in Parlamento.
Ognuno di noi può essere, e possono essere tutti gli eletti, io mi auguro che questo sia, tutti gli eletti del centrodestra, tutti gli eletti del centrosinistra, tutti del Popolo della Libertà, della Lega, del gruppo dell'Italia dei Valori, dell'UDC, del Partito Democratico, tutte persone altissimo livello. Mi auguro davvero e spero che sia così, perché in Parlamento c'è bisogno di operare in modo alto. Ma se queste persone si dimenticano, per come sono i meccanismi di funzionamento delle leggi che le eleggono, che è decisivo il rapporto con i cittadini e con i territori, allora aumenta il divario, la distanza tra istituzioni della democrazia e cittadini. È proprio quello di cui non abbiamo bisogno, perché è il male della democrazia moderna, è certamente un male che in Italia avvertiamo molto forte.
Laici e cattolici, che ruolo hanno avuto in questo processo? Torniamo così a parlare un po' del nostro tema iniziale.
Sì, però vede, è un laici e cattolici, però la E che li unisce è una E come si usa nel commercio, no? Quando ci sono le società miste, uno e figli. Cioè nel titolo c'è un elemento, e c'era già allora nel 1999, di polemica indiretta in questo senso. Non si deve parlare di laici e cattolici, quasi che fossero due soggetti contrapposti, ma si deve parlare di laici cattolici, di laici credenti, di laici non credenti, perché l'elemento della laicità è un tratto comune. Anzi, nel libro dico, è una ricostruzione storica, che proprio il cristianesimo e il cattolicesimo che hanno dato un contributo a fondare il riconoscimento attraverso epoche, contrasti, contraddizioni, quello che si vuole, ma a fondare il riconoscimento reciproco dell'autonomia tra due momenti: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Da qui parte lo sviluppo di una distinzione. Quindi la laicità è un terreno comune, dobbiamo avvertirlo come un terreno comune, non come un terreno su cui si piantano bandierine contrapposte per avere nuovi steccati.
Perché allora spesso su questo termine si fa confusione, e dobbiamo dire che anche la politica spesso aiuta a fare confusione?
Perché secondo me succede questo spesso, che la cultura, e la cultura politica in particolare, è distante di più da quello che sarebbe la costruzione di una cultura politica nuova. Nella cultura politica nuova dobbiamo sentire come comune l'aspetto della laicità, e dentro questo il fatto che c'è un agire di persone che possono essere credenti di varie religioni o non credenti. Quando nella cultura politica si usano questi termini in modo contrapposto, di solito è perché avvengono due momenti che io vedo entrambi come sbagliati e di debolezza. O si vuol piantare una bandierina di laicismo assoluto per caratterizzarsi, o si vuol piantare una bandierina di un fondamentalismo che vede la fede religiosa non come un sentimento universale, ma un messaggio universale, ma qualche cosa che può essere usato come bandiera ideologica di un raggruppamento politico. Sono due atteggiamenti di debolezza e entrambi sono atteggiamenti sbagliati. Non abbiamo bisogno di questo, abbiamo invece bisogno di affrontare i grandi temi riconoscendo, nel libro mi pare di dirlo, che io non, quando i vescovi prendono ad esempio una posizione, di fronte a una posizione che prendono i vescovi, io devo avere l'autonomia come sfera politica, come partiti politici, di dare un giudizio di merito. Non invece, se un vescovo parla della pace, tutto bene. Se un vescovo parla di bioetica o di altre questioni, allora è un'interferenza. Allora, sia quando parla di pace, sia quando parla di vita, sia quando parla di famiglia, è giusto avere un confronto di merito, è giusto dare un giudizio di merito, ma non strapparsi i capelli come fosse un'interferenza.
Il Papa parla spesso di identità. Allora, come si può declinare l'identità cristiana, cattolica in particolare, in questo rapporto tra laici e cattolici?
Beh, l'identità come appartenenza a una fede religiosa, a un messaggio di fede, in questo caso per il cattolicesimo e per il cristianesimo, alla figura di Gesù, al messaggio di Gesù, alla salvezza che viene attraverso Gesù, questo è un fatto che certamente orienta una vita. Quando però un cattolico affronta i problemi della sicurezza, delle pensioni, dello sviluppo, dell'immigrazione, quel cattolico certo non può dividersi in due, il suo sentimento religioso è un punto di riferimento guida, però non è che ci sia un cortocircuito per cui quello diventa immediatamente legge, ha bisogno lui stesso di costruire delle mediazioni politiche, delle mediazioni di programma, perché quelle sue impostazioni si affermino, e le mediazioni si costruiscono con gli altri uomini. Un vescovo può dire a un cattolico sii fedele ai sentimenti, all'ispirazione della tua fede, non può dirgli come da quella fede si traduce una legge. Infatti non mi pare che questo i vescovi vogliono fare.
Sfogliando le pagine di questo suo libro, Ministro Chiti, lo ricordo agli amici che magari solo ora si sono messi in collegamento con la Radio Vaticana, Laici e Cattolici oltre le frontiere tra ragione e fede, lei usa spesso nel parlare di ragione e fede il rapporto tra ragione e religione, quasi a usare un termine più ampio, cioè forse il termine fede più caratterizzante, il termine religione più includente, anche forse pensando non solo ai cattolici o ai cristiani.
Sì, è così, e poi io ho apprezzato molto, secondo me è stato letto a volte con superficialità l'impegno dell'attuale pontefice di Benedetto XVI, che proprio sta facendo del rapporto tra messaggio religioso cattolico e ragione un punto forte del suo insegnamento e della sua missione. E questo è importante sia per stabilire le relazioni, è anche importante per affidare il messaggio religioso, il messaggio di fede, non alla sua diffusione, non alla intolleranza o alla violenza, ma invece alla forza di questo stesso messaggio e al fatto che è comprensibile e ci si può riconoscere in esso, non mettendo in soffitta la ragione, ma con un ragionamento che ha anche nella razionalità dell'uomo un punto e uno strumento valido di riferimento.
Ma è anche vero, e qui torniamo a leggere un passo del libro, la laicità non è un luogo indistinto dato dall'assenza di valori condivisi. Anche questo mi sembra un altro elemento importante nella nostra riflessione.
Io penso che non si possa, diciamo, ritenere che la laicità è una sorta di niente, cioè di terreno su cui tutto è indistinto e è consentito a ognuno di fare quello che vuole. Questa è a volte un'accezione, ma non è quella giusta, non è quella corretta. Allora, la laicità intanto è un valore in quanto metodo, in quanto modo di essere, non solo del rapporto tra Stato e fedi religiose, ma anche di convivenza tra le persone, di tolleranza reciproca. È anche la laicità un un modo per riconoscere quello di cui almeno sono convinto, che le fedi religiose non sono un qualche cosa che si nasconde nel riserbo e nel segreto dei cuori, ma hanno una loro dimensione pubblica con cui alla luce del sole confrontarsi. E in terzo luogo, la laicità deve avere un minimo, un massimo, quello dipende dalle nostre capacità, ma di valori condivisi. La non violenza, la promozione della vita e della dignità della persona, hanno dei valori che presidiano il fatto di avere questa dimensione che si chiama la laicità.
C'è però anche chi concepisce la laicità come luogo di non fede, di non credenze religiose, di lontananza dalle chiese.
La laicità deve consentire il confronto e la coesistenza, diciamo così, di dimensioni diverse, tutte con uguali cittadinanza rispetto alla loro presenza nella sfera pubblica. Culture non credenti, culture cristiane o cattoliche, culture di altre religioni. Ma il punto che deve salvaguardarlo è quello di una dimensione anche valoriale, anche di valori, che è di riferimento comune. Io nel libro cito un francese, Jean Bobereau, è un evangelico che dice, a me pare convincente questa immagine, che la laicità è lo spazio che è all'interno di un triangolo. Un triangolo in cui su un lato c'è la fede religiosa prevalente in quel paese, sull'altro c'è i cittadini, gli uomini che non hanno fede religiosa, e sull'altro ancora quelli delle fedi religiose minoritarie. Nessuno può dimenticare il lato su cui è, e questo è un punto di identità, cioè non posso chiedere a uno di essere altra cosa, ma ognuno deve sapere che il suo punto di vista sul lato su cui è, su cui c'è la sua identità, è parziale, e la laicità, quello da costruire insieme, è nello spazio comune. Al tempo stesso, dico io, un triangolo si distingue dalle linee parallele, linee rette parallele che non si incontrano, proprio perché i lati stanno insieme. La connessione dei lati deve essere data, secondo me, da valori in cui ci riconosciamo, questo minimo comune denominatore di valori che preside la laicità.
Che cosa ha visto di cambiato in questi 10 anni nel rapporto tra laici e cattolici?
Io credo che più forti oggi bussano alla porta della politica temi che una volta erano racchiusi nella sfera privata, le questioni della vita, appunto, dal suo nascere alla sua fine, la questione della famiglia, le questioni della non violenza, le questioni della convivenza con persone che hanno a volte fedi religiose, certamente colori della pelle, costumi diversi dal nostro, e che sono in mezzo a noi. Tutti questi temi ci sfidano. Io penso che se ci rendiamo conto che bisogna affrontarli senza paura, ma anche senza preconcetti, senza pregiudiziali, guardando al merito, e soprattutto sui temi della bioetica, sapendo che non ci sono, dal punto di vista legislativo, non della verità di fede, questa è un'altra dimensione, ma dal punto di vista legislativo, non esistono confezioni già pronte per cui io posso imporle ad altri, ma esiste la necessità di un umile e paziente lavoro di ricerca comune e di avere la più ampia condivisione, perché con la più ampia condivisione su temi così nuovi è più difficile sbagliare. Ecco, se ci muoviamo in questa direzione, allora possiamo farcela. Questi temi oggi sono più forti di 10 anni fa, non sempre le risposte che sappiamo dare sono più avanzate.
Sul piano della fede, ministro Chiti, non parlo soltanto della fede cristiana, dei cattolici, ma anche delle altre fedi, delle altre religioni, ci sono dei valori non negoziabili che spesso apparentemente non hanno una sintesi da un punto di vista di legislazione pubblica.
Lei tocca un problema che si può definire limite della politica, cioè è chiaro che la politica ha dei limiti, la politica, i partiti, lo stesso Stato, ci sono dei valori, i valori della persona, la sua dignità, il suo essere persona e le sue relazioni che vengono prima e che quindi sono un qualche cosa che precede il formarsi dello Stato, il formarsi della politica. Allora, non è concesso tutto alla politica e certamente ci sono delle dimensioni su cui la politica ancora oggi non può affacciarsi e non può legiferare. Detto questo, quando si entra nella sfera pubblica, per le questioni che invece la sfera pubblica deve affrontare e su cui deve prendere una decisione, allora nella sfera pubblica ci sono due principi che la regolano. Uno è quello di maggioranza, quello del consenso. La mia proposta ha più consensi e quindi ho il diritto dovere di governare e di fare una legge su quella dimensione. L'altro però è un altro principio che non bisogna dimenticare, quello dei diritti inalienabili delle minoranze culturali o religiose, e cioè le leggi che faccio debbono essere rispettose sia del fatto che per farle ho bisogno della maggioranza, del consenso dei cittadini, sia del fatto che non posso imporre tutto a cittadini che, per quanto minoranza, su alcuni temi hanno dei diritti che non possono essere calpestati. Ecco, questo è il limite dell'attività legislativa e della politica. Ci sono dei diritti, ci sono delle prerogative che non sono oggetto di una decisione a maggioranza e di una decisione di legge.
Due temi del rapporto tra laici e cattolici che lei tratta in questo suo libro, ministro Chiti. Il tema dell'immigrazione. In 10 anni forse questo tema è peggiorato. Oggi la gente ha paura.
Diciamo che oggi ha più paura, nel senso che l'immigrazione è più presente in mezzo a noi, ci sono forze anche che, anziché aiutare ad affrontare in termini positivi il fenomeno immigrazione, soffiano sulle paure, appunto, e secondo me a volte è un po' come dice il proverbio, vuol dire seminare vento e si rischia di produrre delle tempeste. Naturalmente bisogna, in tema di immigrazione, se parlo da un punto di vista della legislazione di uno Stato, garantire primo la legalità. La presenza in un paese in modo illegale, altra cosa sono i rifugiati politici, ma quella è un'altra dimensione, fa sì che, al di là della situazione di sofferenza di chi vi è costretto, si è massa di manovra della criminalità, e questo non aiuta né l'inserimento né la convivenza con chi in quel paese stava. Quindi la legalità è importante, fondamentale, e poi diritti e doveri. Bisogna oggi passare da un diritto, come si dice, di sangue, ius sanguinis, a un diritto di vita in un paese, lo ius soli. Allora, però, a chi è in Italia o in Francia o in qualsiasi altro paese europeo, io devo richiedere gli stessi diritti, devo dare, scusi, gli stessi diritti, ma anche richiedere gli stessi doveri di chi gli è nato. Se anche a volte per un sentimento così, positivo dal punto di vista soggettivo, di pietà, di condivisione, però io a chi viene concedo più diritti di quelli che pretendo siano dati e rispettati insieme a doveri da chi in un paese ci viveva, io non aiuto a quell'inserimento, non faccio un favore neppure all'immigrato. In realtà crea un elemento di contenzioso, di contrapposizione. Poi sa, più che l'immigrato che è tra noi, anche quello, oggi fa paura la globalizzazione. Noi dobbiamo affrontarla, ma non in modo acritico, secondo me. E cioè dobbiamo vedere con quali strumenti e con quali regole non scappiamo via dal mondo, ma stiamo nel mondo garantendo anche un percorso, una prospettiva di stabilità, qualche certezza ai cittadini.
Ultimo tema, forse il principale, ministro Chiti, quello da cui dipenderà molto il futuro di questa nostra Repubblica italiana, la scuola. È un tema che lei affronta e prende atto che c'è, in questo rapporto tra laici e cattolici, una scuola pubblica e una scuola non statale.
Sì, prima di tutto, diciamo, la scuola ha bisogno, e questo però viene prima della scuola, ha bisogno di trasmettere non solo competenze, non solo un metodo di apprendimento, che sono fondamentali, perché se non viene trasmesso un metodo, poi uno si trova, finita la scuola, abbandonato nel mare del mondo contemporaneo, ma anche dei valori. I valori che la scuola trasmette dovrebbero essere valori condivisi da un popolo, e quindi noi abbiamo bisogno di segnare ancora una volta questo minimo comune denominatore di valori. Secondo me possono essere i principi fondamentali della nostra Costituzione, che debbono essere dati a tutti i cittadini. E poi dobbiamo avere un sistema pubblico della formazione, al cui interno si possono muovere soggetti diversi. L'asticella deve essere uguale e l'asticella deve consentire, secondo me, che i bambini fino da piccoli possano avere momenti di formazione che allentino le disuguaglianze che ci sono tra famiglie ricche e famiglie povere, tra famiglie di chi è nato in Italia e famiglie di chi è venuto a stare in Italia. In Francia c'è stato un problema molto grande perché i figli degli immigrati rimanevano marginali nel proseguo della scuola perché nelle loro famiglie si parlava francese ma non si sapeva scrivere. Questo problema già oggi esiste anche da noi. Mi hanno detto in questa campagna elettorale che ci sono delle scuole in cui la metà dei bambini sono bambini arabi e rischiano in quelle scuole, in quelle classi dove la metà sono bambini arabi, di andare molto avanti nella matematica perché sono pronti e molto indietro sull'italiano, perché non sono pronti. Allora, se non ci attrezziamo anche fin da piccolo a ridurre queste lontananze, queste disuguaglianze, noi non creiamo una scuola all'altezza dei tempi in cui viviamo. Poi però bisogna chiedere anche l'impegno, perché non c'è soltanto io devo dare tutti gli strumenti perché ci sia un'uguaglianza di opportunità, altrimenti il discorso sul merito ha poco senso, ma devo al tempo stesso dire, e lo devono sapere le famiglie, e bisogna rivalorizzare gli insegnanti, che senza fatica non si apprende, che c'è una fatica e un impegno per conoscere le cose e che questo è richiesto a tutti, perché se invece io come genitore pretendo di abbassare l'asticella per i miei figli, non faccio un favore né a miei figli e contribuisco a danneggiare la scuola.
Forse l'introduzione nuovamente nelle scuole di un'educazione civica, cioè di una storia civile del paese Italia, potrebbe unire.
Io sono assolutamente d'accordo con lei, ma devo dire che è una delle preoccupazioni dello stesso Presidente della Repubblica. Quando al Quirinale abbiamo aperto le celebrazioni, lui ha voluto farle al Quirinale con i giovani delle scuole sul 60° della Costituzione, di questo si è parlato. Allora, vediamo come farla vivere in modo moderno, ma un elemento di formazione civica è assolutamente indispensabile. Se non conosco la Costituzione, non conosco i miei diritti e i miei doveri.
Ma perché nelle aule parlamentari queste cose poi non vengono realizzate e concretizzate?
Io penso che questo almeno bisogna cercare di concretizzarlo. Io voglio parlarne anche con i miei colleghi del centrodestra e per esempio ho visto che nelle scuole elementari degli Stati Uniti d'America i bambini studiano e conoscono il preambolo della loro Costituzione. Ecco, noi dobbiamo fare altrettanto a partire dalle scuole elementari del nostro
Forse
paese.
Forse riscoprire una storia civica unisce fedi e tradizioni diverse.
Unisce e fa sentire qual è il punto comune di cittadinanza, la responsabilità e i diritti, non gli uni e gli altri, perché vede, se si parla solo dei diritti, come diceva Aldo Moro, è una stagione che finisce presto. Se si parla solo dei doveri, allora si vuole che qualcuno sia subalterno. Diritti e doveri insieme, come stanno insieme le due facciate di una moneta. Allora, diritti e doveri che stanno insieme, a partire dalla scuola, fanno costruire un paese migliore.
Grazie al ministro Vannino Chiti. Tutto questo lo trovate in Laici e Cattolici, Oltre le frontiere tra ragione e fede, è un dialogo con il cardinale Silvano Piovanelli, edito da Giunti e scritto dal ministro Chiti, ministro uscente per i rapporti con il Parlamento e le riforme. Grazie per
grazie
la sua pazienza e
no,
la sua presenza alla Radio Vaticana.
Grazie.
Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.